Etichette poco chiare e illeggibili, Nutri-Score, marchi bio, presunti tali, e poi diciture come MSC, FSC, coloranti, conservanti. Che fatica fare la spesa se vogliamo sapere ciò che stiamo acquistando, ma oggi cerchiamo di facilitarci un po' il compito. Buongiorno, bentrovati alla consulenza con Claudia Demirkan. Prendiamo subito il carrello della spesa e tentiamo acquisti consapevoli con la nostra ospite, la segretaria generale dell'Axi, Antonella Kreutzer. Benvenuta, buongiorno Antonella.
Grazie, buongiorno a tutti.
Axi, lo ricordo, è l'associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana. Antonella, una prima battuta: non è, direi, proprio il caso di fare la spesa a occhi chiusi, no? Di fretta, con l'atteggiamento di chi pensa che tanto i prodotti che prendo sono sempre gli stessi. Ci vuole attenzione.
È molto pericoloso farla ad occhi chiusi e anche nella fretta, perché sappiamo tutti che la fretta non dà mai, non porta mai buoni consigli, e quindi ecco il consiglio dell'Axi da tanti anni è quello di essere più responsabili possibili e quindi leggere, verificare, confrontare e farsi delle domande lì dove sorgono.
E tra poco allora ce ne faremo parecchie, domande, dubbi, osservazioni, le vostre, telefonando allo 0848 03 0808 o scrivendo via WhatsApp allo 076 321 11 13. Tra poco impariamo l'ABC delle etichette. Diteci la vostra sul mondo degli acquisti nei supermercati allo 0848 030808 oppure via WhatsApp allo 076 321 11 13 né la consulenza fino alle 13.30 oggi con Antonella Kreutzer, segretaria generale dell'Axi, per cercare di muoverci al meglio nel complicato mondo delle scritte che troviamo sulle etichette, senza dimenticare che in questo momento è forse più importante del solito leggere le etichette a causa, Antonella, dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi.
Sì, proprio a questo proposito l'Axi sta per pubblicare la sua inchiesta sull'aumento dei costi delle spese alimentari, e quindi arriverà con la prossima borsa della spesa alla nostra rivista, che è quasi un bimensile. Sì, è molto importante leggerle, perché è facile incappare, diciamo, in quelle che sono delle fregature, non forse in termini di qualità, ma per esempio pensiamo a quelle che sono le diciture ambientali, che oggi vengono usate tantissimo, quelle che sottostanno un po' al greenwashing, no?
Esatto, ma magari prima di parlare alle diciture ambientali restiamo sulla questione prezzi, no? Perché siamo in un momento di inflazione, aumento, certo, dei prezzi. E a proposito di questo, chi presta attenzione, perché non tutti lo fanno, si sarà forse accorto di alcuni prodotti che magari non sono aumentati nel prezzo, ma sono diminuiti nella quantità.
Certo, questa è proprio la shrinkflation, no? Cosiddetta shrinkflation dall'inglese, to shrink, quindi snellire, però poi appunto non è trasparente come modalità, perché possiamo anche capirla. C'è stata un'inflazione, cioè c'è l'inflazione, c'è stato un aumento dei costi di produzione di tanti alimenti, eppure per i consumatori è importante sapere che quel prodotto che acquistavano prima è aumentato di prezzo, per fare una valutazione, e anziché in un certo senso trovarsi con lo stesso prodotto, lo stesso prezzo, però una quantità ridotta, magari con una confezione praticamente simile. Difficile sempre rendersi conto, bisogna stare per questo molto attenti, e noi combattiamo un po' queste modalità anche a livello nazionale, dicendo che non sono etiche, non sono proprio, diciamo, felici come soluzioni, perché non sono trasparenti.
Intanto Luca ci scrive, cambiando un po' argomento, non stiamo più sui prezzi: possibile che su tutti gli imballaggi non c'è mai scritto niente in italiano? Tedesco e francese stop, è normale, stessa cosa sui siti internet svizzera, lingua italiana sempre non presente. Le etichette.
Allora, le etichette, è vero che non possiamo pretendere sempre di avere tutte e tre le lingue nazionali, che poi sarebbero quattro, quindi bisognerebbe combattere per avere anche le etichette in romancio. È vero che già la grande distribuzione fa un certo sforzo, no, nel portarle almeno nelle due lingue nazionali che vanno per la maggiore. Dal punto di vista della minoranza, minoranza italofona, chiaramente siamo svantaggiati, perché almeno non dobbiamo leggerle tutte in inglese, però dobbiamo essere almeno in chiaro su quello che abbiamo di fronte, e tanti termini sono complicati anche in italiano.
Infatti,
averli
infatti
in francese e in tedesco ovviamente non aiuta il consumatore.
E quindi per noi una difficoltà in più, diciamo. Ma per restare di nuovo sulla questione prezzi, gli apparecchi, quelli che ci permettono di tippare, no? Diciamo, i prodotti prima di arrivare in cassa, aiutano in questo senso coi prezzi a fare un giusto rapporto quantità-prezzo rispetto a quello che dicevamo? Magari indicano qualche dato di questo tipo, o servono solo a farci risparmiare tempo o a darci l'impressione di risparmiare tempo?
Sì, penso che sia un'altra modalità di fare la spesa, no? Procedere già a fare una specie di totale, intanto che si procede col carrello e lo si riempie. E quindi non posso dire che non siano utili, perché sicuramente rendono attento il consumatore a quello che sta acquistando, dal momento che lo deve proprio scansionare. Quindi non è che butta nel carrello e poi è fatta, deve proprio ogni prodotto passarlo sotto a questa scansione. Quindi in un certo senso magari lo scansiona anche a livello cerebrale, no? Che già è una buona cosa. Però ecco, non è che per forza sia più trasparente di un altro apparecchio, perché anche di non usarlo, perché non è che ti dica di più, non ti spiega le etichette, non ti spiega se c'è shrinkflation, se è greenwashing.
Però sarebbe bello se lo facesse, no? Magari
potessero farlo,
una
perché ci sono delle app appunto che sono spuntate un po' negli ultimi anni, dedicate proprio ai consumatori per aiutarli, no? A fare la spesa in modo responsabile, ma anche in modo cosciente di quelli che sono i rischi per la sua salute. Per esempio un'app che noi abbiamo fatto recentemente valutare anche da Paola Attivissimo, quindi ha fatto una propria vera e propria recensione sulla nostra rivista, era Yuka, questa app francese che poi si è diffusa moltissimo in Italia, in Germania, in Spagna ed è arrivata anche in Svizzera. Viene utilizzata molto perché tramite la scansione del cellulare indica una specie di semaforo se il prodotto, diciamo, se è legato all'alimentare, se il prodotto è equilibrato dal punto di vista nutrizionale. Quindi se un prodotto ha troppi zuccheri, troppi sali, troppo sale, troppi grassi, quel prodotto subirà un decurtamento del punteggio totale. Per quanto riguarda i cosmetici, indica invece se un prodotto diciamo contiene delle sostanze pericolose o comunque a rischio di allergie eccetera eccetera, ambientalmente non buone, e anche lì dà un punteggio. Ovviamente è sempre una semplificazione, quindi anche Paola Attivissimo ha reso attento, no? Certo. Il nostro consumatore a dire: potete utilizzarlo, vi aiuta ad approfondire, a capire meglio certi concetti, però non è, il cervello deve sempre essere attivo.
A proposito di consumatori ascoltatori, Monica fa il suo sfogo, giustamente dice: sì, è già saltato all'occhio di questa furbata di diminuire la quantità nella confezione mantenendo lo stesso prezzo. Lo trovo quasi offensivo nei confronti dei consumatori. Forse ci credono un po' tutti idioti.
È ovvio che è
frustrante, no?
E certo, perché il consumatore è solo e quando va a fare la spesa non è che ha tutto il tempo a disposizione per fare mille confronti, che noi ovviamente consigliamo di fare, ma siamo anche coscienti di quanto sia poi nella realtà difficile avere sempre tutto sotto controllo e soffermarsi a lungo su ogni prodotto che deve essere acquistato. Quindi noi l'abbiamo ovviamente subito criticata come modalità, siamo anche andati verso delle aziende grosse dicendo la nostra, cioè affermando proprio che la troviamo una scorrettezza belle, proprio come dice la signora, pesante,
esatto.
E che ovviamente loro però hanno tutto il diritto di fare questo tipo di mosse. Questo è il problema. Anche le diciture ambientali che dicevamo prima, quelle che ti dicono che un prodotto è naturale, ma che cosa significa naturale? Beh, i consumatori che leggono naturale sono portati ad acquistare quel prodotto perché si immaginano qualcosa di
meglio. Ma perché
meglio.
Ci crediamo in qualche
certo,
modo, no?
Siamo legati un po' a questo immaginario, ma anche proprio a una buona volontà, una buona intenzione, no? Ecco, il naturale non è regolato a livello legislativo, possono utilizzarlo.
Sentiamo che cosa ha da dirci un ascoltatore al telefono. Ivan, prego.
Sì, buongiorno, mi sentite?
Certo, buongiorno.
Sì, no, buongiorno, sono in macchina, quindi non lo sapevo. No, niente, allora, dalla mia esperienza, io ho lavorato per dei fornitori per la grande distribuzione, cioè farina e riso, per capirci.
Sì.
E una cosa che volevo dire ai consumatori è che i prodotti cosiddetti M-budget, piuttosto che co-compri, sono esattamente gli stessi di quelli che sono nei pacchetti originali. Quindi tante volte non è che prendendo un prodotto scontato di queste due diciamo sottomarche prendo un altro prodotto, ma semplicemente il risparmio sull'imballaggio va a far guadagnare il produttore piuttosto che, e quindi si riesce ad avere lo stesso prodotto ad un prezzo vantaggioso.
Molto chiaro, Ivan. Dica.
Il secondo punto che volevo dire è di dire ai compratori di, invece di guardare il prezzo sul pacchetto in sé, guardate il prezzo al 100 grammi o al chilo, e lì si vede subito il vantaggio o lo svantaggio di comprare un determinato prodotto piuttosto che un altro.
Grazie, voilà. Ivan. Grazie mille, buon viaggio e stia attento in auto. Grazie. Antonella, che cosa rispondiamo a Ivan?
Beh, è stato utilissimo perché ovviamente dice delle cose vere, cioè che questi prodotti delle prime linee, che come le chiamiamo noi linee primo prezzo, di Microscope, ma poi ce ne sono altri, tante volte hanno una qualità uguale, perché sono proprio gli stessi di quelli che vengono poi imballati e quindi sui quali viene investito con il marketing. L'Axi da sempre consiglia i consumatori di acquistare in base non solo al prezzo o all'imballaggio, ma mettendo insieme una serie di considerazioni, e da questo punto di vista noi le abbiamo sempre valutate bene le linee primo prezzo. Ovviamente dal nostro punto di vista la trasparenza su questi imballaggi deve comunque essere totale, cioè sapere da dove viene quella farina, dove è stata prodotta, eccetera eccetera, no? In modo un po' più dettagliato di quello che a volte è, perché è vero, risparmiare sulla marketing ci sta, risparmiare sulle indicazioni utili al consumatore per fare una scelta che sia responsabile, lì non siamo d'accordo. Confrontare il prezzo ai 100 grammi al chilo ovviamente è tra le misure da prendere in assoluto.
Ecco, ma a proposito di questo, sulle etichette, sui prodotti confezionati lo si può fare? O bisogna andare con la calcolatrice a farlo?
A volte c'è un'indicazione, ma mica sempre. A volte l'indicazione è quella del, cioè il prezzo, e hai se vogliamo, il peso del prodotto e basta.
E quindi diventa un po' complicato. Giorgio torna sulla questione della lingua, è una cosa che insomma preme molto ai nostri ascoltatori, giustamente. Dice: non capisco, non mettere le etichette in italiano non è così sbagliato, ma i soldi anche dei ticinesi sono uguali a quelli degli svizzero tedeschi o romandi, così non si difendono i consumatori ticinesi. Ci sentiamo un po' messi da parte nella Svizzera italiana.
Ma la Svizzera italiana vive da sempre un po' un suo unicum, no? Perché siamo pochi per pretendere a volte dei grandi cambiamenti, ma al contempo siamo molti per quanto riguarda poi fare dei profitti, no? E se pensiamo che i prezzi di Migros e Coop, ma anche di altri grandi distributori attivi a livello nazionale, sono gli stessi nella Svizzera italiana, beh, ci rendiamo conto subito anche già lì di una specie di, se vogliamo, svantaggio, perché qui gli stipendi non sono elevati come a Zurigo o a Losanna, quindi ovviamente partiamo da una situazione, diciamo, un po' di svantaggio. Quello che io cerco sempre di dare come messaggio, beh, a livello nazionale con l'Axi si combatte quando si fanno praticamente si risponde a tutte quelle che sono le normative che devono uscire eccetera, quindi si lavora già prima che esca una nuova legge per combattere e ottenere qualcosa di meglio, però si cerca anche di passare il messaggio che noi più ci arricchiamo, quindi anche più riusciamo a parlare la lingua dell'altro in un certo senso, ad aprirci anche a informazioni diverse, più siamo in grado di sopravvivere ovunque. Il paradosso è che spesso abbiamo dei prodotti importati dall'Italia che hanno l'etichetta tradotta in tedesco, e qui
fatta
devo dire che
per noi
è certo, non c'è davvero una grande sensibilità. Bisognerebbe lavorare di più a questo livello proprio con i grandi distributori a livello locale, ma vi dirò che non è facile, perché ad esempio il Nutri-Score, che è stato portato a livello nazionale, una grande battaglia che è stata fatta, adesso sembra non ottenere più l'appoggio dei grandi distributori, quindi ci ritroviamo con temi molto importanti a livello nazionale che vengono in un certo senso rimandati al mittente o comunque non portati avanti con l'interesse e l'intenzione che noi speravamo di aver risvegliato.
Ecco Antonella, abbiamo citato Nutri-Score, su alcuni prodotti lo si vede, su altri no, lo spieghiamo, è un'etichettatura dei prodotti alimentari sviluppata in Francia, dove è obbligatoria, pensata per identificare i valori nutrizionali, dal verde al rosso va, no? C'è questo range di colori, ma spieghiamo meglio cos'è, perché a volte da noi c'è e a volte no.
Ma è uno strumento che dovrebbe aiutare proprio i consumatori nelle scelte di acquisto, no? Scientificamente è rigoroso perché permette ai consumatori di confrontare le qualità nutrizionali di alimenti lavorati simili fra loro o facenti parte di una medesima categoria di prodotti. Per esempio nel reparto del pane il Nutri-Score ti dà l'indicazione di quale tra questi prodotti è più, se vogliamo, buono rispetto a quelli che magari contengono tanti sali o zucchero o degli emulsionanti particolari, eccetera. Quindi il semaforo, in modo molto semplice, passa dal verde al rosso con 5 lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E. 4, scusate. Fatto sta che noi l'abbiamo reputato essere subito uno strumento utile e non particolarmente oneroso dal punto di vista del poterlo creare. Perché è scientifico, ma è anche facile da poter mettere per chi poi deve fare questo sforzo, no? E diciamo che più prodotti avranno il Nutri-Score, più questo sarà anche a vantaggio della collettività, perché il consumatore si troverà poi ad avere veramente una vasta gamma di prodotti da poter confrontare.
Però anche qui allora manca l'obbligatorietà, diciamo. Certo. In Svizzera a livello di legge forse ci sono alcune lacune, infatti un'ascoltatrice dice: ma non c'è una legge specifica che regola questi sistemi? O perlomeno non esiste un'etica del commercio?
Ma l'etica penso esista, però non definisce nel dettaglio gli obblighi per quanto riguarda il marketing dei prodotti, la loro distribuzione. Il Nutri-Score, ad esempio, in Svizzera è stato diffuso a livello volontario. E quando rimaniamo nelle misure volontarie sappiamo che possono andare bene, ma quando magari i tempi diventano un po' più duri possono anche facilmente essere dimenticate. La stessa questione riguarda per esempio lo zucchero, cioè nei nostri prodotti si trova più zucchero che negli stessi prodotti venduti in altri paesi, perché altri paesi hanno preteso di avere da parte dei produttori il rispetto di determinate regole, e noi invece abbiamo una legislazione che è molto permissiva ancora.
Quindi dobbiamo davvero prestare anche più attenzione rispetto ai consumatori degli altri paesi. Ma tornando alla questione Nutri-Score e ai valori nutrizionali, per conoscere allora questi valori nutrizionali, magari uno poi lo deve fare anche per questioni di salute, dobbiamo tirar fuori la lente, perché è sempre tutto scritto piccolissimo, e leggere la tabella, quella di proteine, carboidrati, grassi, ma non essendo nutrizionisti, che ne sappiamo? Insomma, qual è poi il giusto bilanciamento dei nutrienti? Diventa complicatissimo.
Allora, il Nutri-Score, torno a dire che erano 5 le lettere, in effetti ho contato male prima perché dalla A alla E.
Siamo in due,
un po' è un orario in cui si perde un po'. No, il Nutri-Score dovrebbe proprio aiutarci in questo, quindi non fa in modo che il consumatore non debba andare a decifrare la tabella nutrizionale, che comunque quella spesso è proprio difficile da leggere e da capire fino in fondo, anche se è migliorata nel tempo. Ricordiamoci che c'era un periodo in cui non dovevano neanche essere indicate, se vogliamo, certe sostanze. Oggi invece deve essere più chiare, cioè le cose devono essere chiarite un po' meglio. Poi lì si può sempre migliorare, ovviamente, ma il Nutri-Score aiuta a non dover confrontare appunto tutte queste percentuali.
Però noi di fatto sulla maggior parte dei prodotti invece
dobbiamo confrontarle,
essere un po', sì. Ecco,
e lì negli anni è stato proprio chiesto, no, che a primo colpo d'occhio deve essere subito chiaro qual è la percentuale più alta che si ritrova in alto, no? Quindi guardando un'etichetta si vede subito quali sono gli ingredienti maggiori di quel prodotto, e soprattutto devono essere messi in evidenza le cose che non sono tanto sane per la salute, quindi zuccheri di vario tipo, grassi saturi o non saturi, comunque ci sono anche vari tipi di trattamento dei grassi che sappiamo non essere tutti uguali. E poi le questioni anche dei come si chiamano, conservanti.
Esatto, coloranti. Insomma, andare a fare la spesa bisogna andare allora con la lente praticamente per vedere bene le etichette, la calcolatrice per calcolare le proporzioni e con nozioni di chimica, mi sembra di capire perché. Ma perché? Perché è così complicato quando potrebbe essere un po' più semplice?
Dobbiamo anche dire che se uno fa una spesa, diciamo, normale, regolare, dove lui sa che comunque nel bancone frutta e verdura tutto quello che può acquistare è sano, dopo tutto quello che viene in più lo si può valutare, però non dovrebbe essere la parte principale della spesa di un consumatore. Quindi nei biscotti, ovviamente, se qualcuno non è in chiaro su quale sia il biscotto migliore, ovviamente lì dipende tanto anche i gusti, eccetera, eccetera. Noi ci siamo concentrati tanto negli anni sul marketing alimentare per i bambini, perché lì, diciamo, c'è davvero tanto da fare e i bambini sono delle vittime perché non possono...
Sono attratti più di noi adulti, no?
Certo, e il marketing è super aggressivo e anche molto, diciamo, ben concepito, quindi i bambini si lasciano prendere, desiderano poi quei prodotti che hanno magari dei pupazzetti, dei cartoni animati riconosciuti, eccetera, e quei prodotti però spesso non sono per niente efficaci, cioè buoni dal punto di vista alimentare. Avevamo fatto l'inchiesta con la FRSE. Il 90% dei prodotti presi in esame non superava l'esame, diciamo, nutrizionale, conteneva o troppi zuccheri o troppi sali o troppi grassi. Quindi ecco, c'è davvero tanto da fare, però noi continuiamo anche a insistere sul fatto che più uno prepara le sue cose a casa, cioè cucina a casa, è autonomo per quanto riguarda fare una spesa minimamente misurata e anche quindi evitare poi gli sprechi e prende delle piccole accortezze. In realtà in Svizzera si può mangiare benissimo e in modo molto sano, certo, anche spendendo poco. Questa sarà poi una
forse puntata. Manca un po' il tempo, siamo tutti presi dalla frenesia della vita, quindi
evidentemente questo non aiuta.
Prima parlavi così, hai citato i biscotti. A proposito di biscotti, Carlotta ci scrive: io compro cose, e qua ci metto io i biscotti perché spesso contengono questo prodotto, ma c'è sempre dentro l'olio di palma. Adesso è vero che ultimamente è scritto a grandi caratteri su alcuni prodotti senza olio di palma e poi magari però le cose che sono senza costano di più di quelle che sono con.
C'è stata, diciamo, va un po' anche a mode, a fasi, no? Ci sono dei momenti in cui tutti ci si concentra sull'olio di palma, che diventa un po' il capro espiatorio di tutti i problemi, no, della società, e quindi l'olio di palma è diventato un argomento sensibile che anche i produttori, i grandi distributori hanno cercato di quindi evidenziare. Però sappiamo anche che c'è stato il problema inverso: a un certo punto erano venuti a mancare altri oli e quindi la distribuzione ha dovuto ricorrere all'olio di palma per fare prodotti dal quale l'avevano tolto. Ovviamente noi lo sappiamo, l'olio di palma dove viene prodotto, in che modo viene prodotto, ci saranno sicuramente delle coltivazioni anche responsabili, ma per la maggior parte delle situazioni, proprio dei casi, non è così. E quindi attenzione, è anche difficile sostituirlo se al momento non c'è disponibilità di un altro tipo di olio. E quindi sì, è un po' un cane che si morde la coda e siamo consapevoli di questo problema.
Veniamo ai marchi bio, no? Acquistare bio, che è cosa buona e giusta, fa anche forse meglio alla salute, ma alcune etichette possono ingannare, no? Lo dicevamo in apertura. Colori verdi, marchi somiglianti a quelli ufficiali.
Certo, noi nella rivista pubblichiamo regolarmente appunto questa piccola rubrica che è l'ABC delle etichette, dove abbiamo anche messo a volte dei prodotti bio, perché magari uno fa l'acquisto pensando che sia davvero salutare come prodotto il top, e poi in realtà in questo caso erano dei popcorn, contenevano molto più sale rispetto ad altri popcorn prodotti in modo non biologico. Quindi intendiamoci, il bio in realtà è un metodo di coltivazione, quindi con il biologico si intende un prodotto che ha una determinata attenzione verso l'ambiente per come è stato coltivato rispetto a un prodotto tradizionale. Non significa sempre a priori che quel prodotto sia in toto più sano, dipende se è un prodotto elaborato o se non lo è, quindi già i prodotti elaborati sappiamo che contengono più schifezze di quelli non elaborati, freschi. ma dipende anche dal fatto di quel, diciamo, da come è stato prodotto in sé, perché sappiamo che possono esserci delle coltivazioni biologiche che comunque utilizzano alcune sostanze che poi persistono negli alimenti. Sicuramente c'è una maggiore garanzia di non avere un mix di sostanze che di solito vengono utilizzate per fare un raccolto maggiore, per produrre per esempio delle mele senza piccoli buchi o bachi eccetera. Però ecco, è un discorso molto complesso, perché se vediamo anche a livello nazionale qual è l'evoluzione, sappiamo che tantissimi contadini e agricoltori sono passati al biologico, però non per forza riusciamo davvero ad avere una soluzione che valga per tutti, anche perché se i prodotti biologici devono costare così tanto rispetto a quelli tradizionali, l'ACSI di certo non li può sostenere a lungo termine. Non è una questione soltanto di ambiente, è anche una questione sociale. Le famiglie che vogliono fare la spesa oggi devono essere in grado di portare a casa dei prodotti di elevata qualità senza dover per forza decurtarsi di una fetta ancora più importante del proprio stipendio, dal nostro punto di vista. Ovviamente speriamo che le coltivazioni biologiche portino la Svizzera a poter produrre a lungo termine, perché sappiamo che quando si usano tanti pesticidi e sostanze del genere, i terreni diventano desertici, cioè sono i terreni a subire nel tempo queste sostanze e quindi poi non hanno davvero una tenuta a lungo termine.
Ma diciamo che per quanto riguarda l'etichettatura e il marchio bio, se non erro, c'è
ce
la
ne
Gemma.
Sono troppi, sì.
C'è la Gemma, Gemma è quella bio, ufficiale, diciamo.
La Gemma è quella, diciamo, più nota e che ha magari anche una produzione più capillare o più grande, ma poi c'è anche la Migros che ha creato il suo marchio bio, ce ne sono altri che mettono magari un IP Swiss e con una coccinella uno potrebbe pensare che sia anche un marchio biologico. Ecco, la questione dei marchi, dei loghi, la stiamo analizzando e quest'anno apparirà proprio una nuova pubblicazione dove noi facciamo una revisione insieme alle altre organizzazioni dei consumatori dei loghi utilizzati in Svizzera per dire di nuovo che cosa significano, quali hanno dei vantaggi, degli svantaggi, perché anche lì c'è una selva di loghi nei quali il consumatore spesso fa fatica a orientarsi. Alcuni sicuramente li conosce bene, ma quelli che vengono fuori d'improvviso oppure che credeva che fossero una cosa, in realtà a volte svelano un po' un altro retroscena. Quindi sì, i loghi possono aiutare, ma devono sempre essere comunque minimamente consultati e verificati, e questo è un lavoro che faremo proprio nel corso dell'anno.
Quindi siamo arrivati a andare a fare la spesa con la lente, la calcolatrice, qualche nozione di chimica, ma anche la lista che si può guardare di quali sono i loghi, quelli reali, ufficiali, ad esempio del biologico. E poi a proposito di marchi e di loghi, per quanto riguarda il pesce è molto importante fare attenzione che ci sia il marchio MSC. Che cos'è?
Ma è un marchio che dovrebbe appunto garantire che quella pesca
dovrebbe,
perché ovviamente i controlli sicuramente ci sono eccetera, ma non posso adesso dire che ogni marchio sia veramente un'indicazione di certezza infinita. Sicuramente rispetto ad altri prodotti legati al pesce, quella è una garanzia di qualità in più, quindi c'è un controllo maggiore, c'è un'indicazione della provenienza che dovrebbe sempre esserci, ma a volte è abbastanza, se vogliamo, generica. E dovrebbe anche garantire che la filiera del freddo è stata rispettata pienamente, quindi che non, quel pesce è stato controllato a più riprese durante il proprio trasporto. Poi appunto nei dettagli sui loghi devo dirvi che anch'io sono ancora a studiare, perché dovendoli revisionare adesso li studieremo tutti da capo, però se ci sono domande anche specifiche, qualcuno che vuole saperne di più, in internet si trovano delle cose, ma anche l'ACSI è sempre disposta a dare delle risposte via mail o al nostro centralino Info Consumi.
C'è Anacleto, il signor Anacleto, che dice: io guardo solo la data di scadenza e vivo benissimo. È un atteggiamento che, insomma, probabilmente non ha solo il signor Anacleto.
No, però voglio dire una cosa: la data di scadenza di per sé è uno di quei di quelle indicazioni che si vanno prese con le pinze.
Ah.
Perché è ovvio che la data di scadenza su un prodotto fresco, come magari una bistecca presa, no, già imballata dal frigorifero, è importante, non la si può lasciare tanto oltre, certo. Si rischia. Però ci sono tante date di scadenza che sono delle indicazioni, se vogliamo, come posso dire, non è che il prodotto superata la data scade e si deve buttare via. Noi consigliamo comunque di assaggiarlo, di valutarlo,
annusarlo,
perché c'è un grandissimo
guardarlo.
Spreco alimentare legato alle date di scadenza. Le persone si fissano. La pasta, ad esempio, non lo so, ma voglio mettere quando è che la pasta scade davvero. Ci sono tanti prodotti che hanno una validità alimentare, ma proprio se conservati bene. Ovviamente non sto parlando di lasciarli in un posto magari al caldo o in situazioni dove possono essere anche contaminati. No, parlo di chi ha la sua dispensa in casa e la controlla regolarmente, certo, ma non buttiamo via quello che potrebbe ancora essere consumato.
Possiamo dire che magari per agire al meglio nei confronti della nostra salute e dell'ambiente, i prodotti da frigo quando scadono no,
ma
e quelli da dispensa sì?
Anche no. Lì bisogna veramente verificare, perché ci sono formaggi, yogurt, anche lo stesso burro, che se conservato in frigorifero perfettamente chiusi non scadono mica il giorno che c'è scritto, anzi hanno una durata molto più lunga. E quindi il nostro consiglio è proprio quello sempre di innanzitutto cercare di consumare regolarmente quello che viene acquistato, quindi evitare magari le spese eccessive o anche le promozioni che ti invogliano a acquistare molto, ma poi magari non è calibrato sull'utilizzo che ne fa una famiglia, quindi sull'uso di quello che si può davvero consumare in un determinato lasso di tempo. Quindi fare le verifiche, fare i test, assaggiare, nel caso che qualcosa davvero non ci convinca,
certo.
Beh, ovviamente nessuno dice che bisogna stare male.
Antonella, poc'anzi parlavamo delle app, no? Che possono aiutarci a fare la spesa. Magari possiamo citarne qualcuna, magari ce n'è una in particolare che è particolarmente buona da usare.
Ma quella che appunto abbiamo valutato noi, perché ci siamo a nostra volta ritrovati un po' a considerare, no? Questo aiuto che fino a qualche anno fa ovviamente non era ancora così disponibile. Oggi sappiamo che quasi tutti vanno già a fare la spesa col cellulare, perché è anche diventato un mezzo di pagamento, e quindi l'app può essere, diciamo, un aiuto reale. Noi abbiamo valutato con Paolo Attivissimo l'app Yuka, quella che è stata costruita,
Yuka.
Esatto, Yuka, è stata costruita in Francia e ha ottenuto ottimi voti dalle organizzazioni dei consumatori, anche da un giornalista specifico proprio del campo che l'aveva valutata una volta anche per Patticchiari, mi ricordo. Però anche quest'app ha le sue pecche. Ad esempio, dentro Yuka si trovano tantissimi prodotti, e quindi quando uno fa la scansione di un prodotto, se quel prodotto è dentro l'app, gli appare subito la valutazione dell'app, che si basa comunque sul Nutri-Score, quindi va ad appoggiarsi a un metodo scientifico, e poi però include i suoi parametri per definire il punteggio. Però è anche vero che a me è capitato, ad esempio, di trovare tre prodotti con tre valutazioni diverse, perché probabilmente quando sono stati inseriti dai consumatori, gli stessi consumatori possono inserire i prodotti che scansionano, quando per esempio non esistono già all'interno dell'app, basta che abbiano un nome leggermente diverso, perché magari appunto in Svizzera si chiamano così e in Francia cos'ha, lo stesso prodotto identico viene valutato in due modi diversi, con la stessa etichetta, lì sorgono un po' di dubbi.
Quindi aiuta, ma non del tutto. E per concludere brevemente, Antonella Kreutzer, segretaria generale dell'ACSI, per chi non ha dimestichezza con gli smartphone, per le persone più anziane che vanno a fare la spesa,
ma
loro hanno maggiore difficoltà rispetto agli altri.
Ma io credo che loro abbiano sviluppato nel corso della loro vita veramente
una
quello
saggezza.
Che sì, che poi tra l'altro ci scrivono, sono quelli che davvero sono più attivi al momento verso l'associazione dei consumatori, perché hanno il tempo di soffermarsi su delle questioni che ritengono essere importanti e che lo sono in effetti per tutta la collettività, ma hanno il tempo di vederle. Loro hanno notato per esempio degli esempi di shrinkflation che non sono facili da trovare, hanno notato tante diciture scorrette. È quando un prodotto, anziché modificargli il prezzo per insomma avere si diminuisce la quantità, esatto. Quindi il prodotto sembra identico ma in realtà pesa meno o ha meno contenuto, mm-hmm. E lì c'era arrivata la segnalazione di un rotolo di carta da cucina che era semplicemente, si era rimpicciolito di qualche centimetro, difficilissimo
allo stesso prezzo.
Quindi uno che compra sempre quel rotolo lo compra ma non se ottiene ne meno prodotto
e magari non se ne accorge. Io ringrazio davvero Antonella Kreutzer, il nostro tempo a disposizione è finito qui, segretaria generale dell'AXI, associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, per averci guidato nel complicato mondo dell'etichettatura. Grazie a Karin Condolf al centralino e a Gianni Zocchi alla regia. Noi ci risentiamo domani alle 12.50 circa. Il tema è come adottare uno stile di vita sostenibile, anche in questo senso legato all'alimentazione e alla spesa che facciamo. Come non rivelare troppo invece di un film o di un libro in un programma che tra l'altro si chiama Spoiler? Ce lo dice Sandy, ci sei?
Mi fai le domande difficili, guarda, io invece ti do una risposta a una domanda che non hai fatto,
sì.
Però ti posso dire che il giovedì è il giorno delle uscite cinematografiche e visto
Ottimo.
Che usciranno al cinema non spoileriamo i finali perché abbiamo la possibilità
spero.
Di vederli. Dai,
a
va
voi.
Bene, un abbraccio, ciao.